Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. E santa giornata a tutti voi da Claudio che è a Fatima, per cui è un saluto tutto mariano, tutto speciale, anche le preghiere per gli ascoltatori. Voi ascoltate Radio Buon Consiglio, fate degli affari spirituali, sapete perché, sapete quante preghiere per gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio. Bene, allora, da Claudio che sta a Fatima e da Anna che
Benedetto
invece...
Claudio e Anna che qui c'è la pianura veneta qua in mezzo, sì. Ave Maria, santa giornata a tutti.
Santa giornata. Oggi è San Mattia Apostolo e allora non sono tanti quelli che si chiamano Mattia, ma io conosco un ragazzo che si chiama Mattia, ecco, per cui prego anche per lui, faccio gli auguri anche a lui. Ecco. E allora l'esperienza qui è sempre grande, ma adesso noi cominciamo come al solito con tutto ciò che Fatima ha insegnato. Allora, prima di tutto facciamo la comunione spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, no, scusate, Ave Maria, no. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Però adesso, visto che siete tutti anche voi nostri amici, anche tu, Anna, c'è un particolare oggi, eh? C'è un particolare oggi che insieme alla mia diletta sposa
50 anni.
celebriamo 50 anni di
Oh,
matrimonio, proprio il 14 di
grazie,
maggio, per
dai.
cui sono 50 anni e naturalmente io chiedo preghiera a tutti voi, però ecco perché già celebrare 50 anni di questi tempi dove i matrimoni durano così poco. È vero, neanche una stagione, ecco, 50 anni è un miracolo vero della provvidenza, è un miracolo veramente del Signore, della Madonna, ecco, per cui ecco, festeggiamo qui a Fatima, ecco, il nostro 50° di matrimonio. Ecco, allora adesso, dopo aver detto queste cose, però dobbiamo sempre parlare di Fatima un pochettino, perché vedete, venire qua e non parlare delle meraviglie di Fatima sarebbe fare un torto alla Madonna. E praticamente la caratteristica, perché più passa il tempo e più conosco e più semplifico, vedo che in pratica Fatima è straordinario proprio per la semplicità, cioè non ha detto un sacco di cose, ma ne ha dette poche essenziali, vitali e diciamo se ti mancano queste cose tu sei come uno che va in giro con la ciclette, non fai strada, eh? Non fai strada. Invece in questo modo vedete che i bambini in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, vuol dire che di strada ne hanno fatta, e anche coloro che seguono l'esempio di questi pastorelli possono fare molta strada, e come la possono fare, ma devono prendere l'esempio, ecco, non farsi distrarre da altre cose, no? Perché qui praticamente cos'è Fatima? Diciamo, innanzitutto c'è questa carità verso Dio e verso il prossimo, perché mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo, amo, è amore verso Dio, ma però questa preghiera, diciamo, che prevede che tu lo faccia anche per quelli che non lo fanno, per cui con questa preghiera, 4 parole, tu ami Dio con tutto il cuore e ami il prossimo come te stesso. Pensa un po', 4 parole, no? Incredibile, Anna. Dico, se uno stesse attento, perché noi leggiamo, ma poi tu domando, ma cosa hai capito di quello che hai letto? Direi poco, perché se dopo tanti anni abbiamo ancora da iniziare a capire cosa significava Fatima, cioè amore a Dio, amore al prossimo. Allora, i bambini praticamente si fermano un po' per giocare e l'angelo, ve l'ho detto tante volte, ma siccome mi pare che non entri bene, diciamo, al posto giusto, non si incastra bene questo esempio nel posto giusto, perché lo ascoltiamo, però è come noi lo dicessimo a qualcun altro, mai a noi stessi, dice, ma che fate? Giocate? Pregate, pregate molto. Cosa significa? Non perdere tempo, ed è per questo che in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, perché non hanno perso tempo, ma anche perché io ti do un tempo per vivere e per santificarti e tu me lo sprechi. E allora intanto proviamo a pensare e alla prossima confessione andiamo a dire, padre, mi sono accorto che di tempo in cose che non servono né per me e neanche per gli altri, vero? Questo amore al prossimo, vero? Che, ecco, ne perdo tanto, sono curioso, leggo di qua, leggo di là, ma vedete, proprio una mezz'ora fa un amico mi confidava, avevo i suoi problemi, dico, tanto tu devi avere un problema unico prima di tutto. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Pertanto, se tu cerchi il sovrappiù e mi scarti il regno dei cieli, non puoi trovare nulla. Anzi, diciamo che piglierei delle capocciate, perché in pratica, siccome non può andarti dritto ciò che Dio ti comanda di fare, tu lo fai alla rovescia, non può andarti dritta la cosa, per cui ti dovrei pentire di aver perso tempo. Ecco. Allora, vedete, c'è riparazione, aumento di fede, di carità, di speranza, di adorazione, non perdere tempo, vedete il messaggio è lineare, vero? Poi dopo l'Eucarestia, Gesù è in mezzo a noi fino alla fine del mondo, maltrattato dagli uomini, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Tu a sentire queste parole ti viene da piangere? Non ti viene neanche da piangere, duro di cuore, duro di cervice, sei un tiepido, perché diciamo che le grazie scorrono, come dice Gesù, misericordioso Santa Faustina, come versare l'acqua sulle pietre, non penetra l'acqua nelle pietre. Pertanto tu le hai sentite, le sentirai, però non ti sposti dalla tua presunzione, perché ti credi di essere santo come Giacinta, Francesco, ecco, come tutti i santi, ti senti santo, sei presuntuoso, sei un miserabile peccatore che perde tempo quando già ne hai perso tante, dovresti riparare al tempo che hai perso intanto, no? E riparare. Allora, L'Eucarestia ci mostra l'Eucarestia maltrattata, strapazzata dai tuoi fratelli, vai a messa, tu non puoi essere come gli altri, tu devi riparare a quello che si combina nella tua parrocchia, per cui non puoi essere un tiepido. Devi dire: Gesù, io ti voglio amare, io ti amo per quelli che non ti amano, ti ringrazio per quelli che non ti ringraziano, voglio riparare a queste mancanze orribili nei tuoi confronti. Poi dopo la Madonna, adesso non vi dico tante, non vi dico mica tutte le apparizioni, ma cioè, mostra l'inferno dove le anime vanno a finirci perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Allora, fratello e sorella cara, tu cosa fai perché i tuoi fratelli non vadano all'inferno? Vedi che perdi tempo e che rischierai, se ti va bene, rischi il purgatorio, perché in pratica tu non hai amato né Dio che te l'ha comandato e neanche il prossimo, perché l'hai lasciato andare all'inferno. E allora vedete che noi siamo dei superficiali, non ci rendiamo conto. Fatima, avete visto in quanti minuti vi ho spiegato Fatima? Ecco, l'ultima apparizione, vero, quella di ottobre, appare addirittura con San Giuseppe e il bambino. Cosa significa? Ecco, la famiglia, mostra la famiglia minata, cioè la famiglia, la sacra famiglia, è la famiglia che è sacra. E oggigiorno tu vedi che anche se si fanno il giorno per la vita e così, tutti addosso, cioè praticamente contrari a tutto ciò, ma capite che siamo in un mondo, direi, di indemoniati o di... è una cosa pazzesca, queste cose qua, non li può fare una persona normale, che se voi prendete, diciamo, un selvaggio della giungla, le cose che facciamo noi, lui non le fa. La donna con cui sta insieme è incinta, non è che dice ammazza il figlio, se lo tiene ed è contenta lei e anche lui di avere un altro figlio. Invece noi siamo peggio dei selvaggi, siamo peggio degli animali, che gli animali non ammazzano i propri figli, vero? E allora vedete che Fatima, praticamente è inutile che ti riempi la testa di altre cose, punta su queste e vedrai che ti fai santo, vedrai che guadagnerai un sacco di tempo. E la grazia di Dio, come è penetrata nei pastorelli, penetrerà anche in te. Dovrai dire molti rosari, così ha detto a Francesco, vero? Sì, verrà in paradiso, ma dovrà dire molti rosari. Allora scusa, cioè lui per andare in paradiso deve dire molti rosari, ma tu, caro amico e ascoltatore della radio Buon Consiglio, ma quanti rosari dici tu e quanti peccati hai fatto e quanto tempo perdi, ma dove credi di andare? Chiediamo il santo dono della conversione, per carità, perché altrimenti perché dobbiamo piangere i nostri peccati, cioè perché dobbiamo pentirci di aver perso tempo, di non aver dato retta a tutte queste cose, di aver dato retta al mondo, alla carne, al demonio e non al Signore? Come mai? Ecco, provate a pensarci un po'. Allora, questo era, dovevo naturalmente dire qualcosa di Fatima, perché se sono qua. Però Anna, tu puoi leggere intanto la... Allora, ma pensa che, no, dico l'antifona d'ingresso, per esempio, dice così: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, capito? E il vostro frutto rimanga. Allora, il frutto lo portiamo? Benedetto il frutto del tuo grembo, ma tu l'hai fatto, sto grembo ha portato un frutto benedetto, cosa hai fatto con quel grembo? Cosa hai fatto, cosa stai facendo con quel grembo? Da frutti benedetti, che fai con quel grembo? Ecco, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, non dovete abortirlo il frutto. Ecco, però vedi Anna, no? Anche queste due parole qua, no? Uno le leggi, ma non è che pensa al frutto, vero? Al frutto che non lo porti e non solo non rimane, ma addirittura lo abortisci, no? Non lo vuoi proprio. E sono due parole. Però se uno legge e non capisce quello che legge, alla fine cosa ha fatto? Ha fatto solo rumore,
Ha masticato un po' di parole e basta, sì, è giusto. Ecco, allora proseguo con la lettura.
Sì, sì.
Anche l'audio, ecco. I cristiani di Gerusalemme, sollecitati da San Pietro, decidono di eleggere un apostolo al posto di Giuda, il traditore. La sorte cade su Mattia, che viene associato così agli undici. Ogni uomo è scelto da Dio per una vocazione particolare, mediante la quale è chiamato a realizzare la propria santificazione. La santità, vocazione universale, non è altro quindi che la risposta generosa e fedele a questa chiamata divina. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono sorte fra loro, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
Ecco, qui, in parole povere, vedi che di nuovo dobbiamo tornare su Fatima. Cioè, Mattia ha preso il posto di Giuda. Allora, la Madonna viene a chiederci di prendere il posto per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. E viene a chiedersi proprio questo, cioè la carità, innanzitutto perché il sangue di suo figlio Gesù e le spade che hanno trafitto l'anima della Madonna non siano state sparse in vano, queste sofferenze, questo sangue, per cui è un disprezzo non apprezzare che se non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, cioè Gesù l'ha offerta per me, che noi eravamo nemici, e quando chiedono a me di offrirla per un altro fratello per somigliare a colui che l'ha offerta per salvare me, io rispondo non serviam. E questo è un grido diabolico, è un grido luciferino, perché Lucifero questo ha risposto, ha detto non serviam. Allora, diciamo, noi non pensiamo certamente così, perché va in chiesa, se canta, eccetera, eccetera, allegria, datevi un segno della pace, no? Noi praticamente siamo tutti felici, anzi, giriamo tutta la chiesa a dare la mano a tutti quanti, che non è giusto, è sbagliatissimo, perché è una distrazione, tu fra due minuti riceverai Gesù e c'hai la testa chissà dove, no? Allora, la sostituzione, cioè ti metti al posto di chi manca. Allora oggigiorno noi abbiamo le famiglie, vero che sono, come sono? Sono rari, è vero, quelli che celebrano e che vanno ancora d'accordo tra marito e moglie, no? Diciamo che se anche la vita di questi due che vanno d'accordo talvolta è in salita, tu puoi dire: Signore, lo offro in espiazione dei miei peccati e per la conversione dei nostri fratelli che invece hanno il matrimonio a rischio di essere praticamente distrutto. Pertanto lo offriamo, ecco, la nostra fedeltà la offriamo per coloro che non vogliono essere fedeli l'uno all'altro. Allora, questo è cristianesimo vero, è cristianesimo puro. Voi vedete che al posto di Giuda traditore, ecco. Ma allora anche la richiesta di San Michele ai bambini, no? Che cos'è? Di riparare o ai traditori o ai deviati o coloro che praticamente hanno abbandonato Gesù Cristo, ecco, c'è questa offerta personale che è atto di carità verso Dio, che ha pagato a caro prezzo i nostri peccati e noi disprezziamo il suo atto di amore perché non lo apprezziamo. E dici: ma io non lo disprezzo. No, se tu non lo apprezzi, lo disprezzi, scusa. Se io ti invito a pranzo, no? Dice: sì, ma io non mangio. E allora praticamente io ho fatto da mangiare per nulla, perché tu non mangi. Allora non apprezzi, diciamo, il mio gesto che ti ho preparato un pranzo, una cena, quello che è. Ecco, allora bisogna riparare, per cui io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non ti amano. Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero di persone radunate era circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che la scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù Cristo. Ma Giuda è la guida di quelli che stanno tradendo Gesù Cristo. Giuda, traditori della verità, traditori non solo di Gesù Cristo, ma traditori anche dei fratelli, perché se tu mi insegni delle eresie, sei un traditore, prima verso Gesù Cristo e poi anche verso di me, perché tu vuoi farmi deviare dalla retta via. Per cui traditore Giuda. Allora, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù e di quelli che poi lo condannarono. Egli, infatti, era stato nel nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Per cui vedi, il Signore l'ha chiamato e abbondantemente, sovrabbondantemente, gli ha fatto i doni, e quel disprezzo. E io tradisco colui che mi ha favorito. Pensa che bello, no? Ma dico che bello per dire che brutto, no? Allora, il nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. Beh, la dimora, per esempio, vedete, la dimora quando ci sono gli sposi, ecco, se questi si separano, questa dimora è deserta da coloro che si sono offerti al Signore per servirlo, sono stati chiamati dal Signore per servirlo. La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, pensa, e nessuno vi abiti anche perché spesso, diciamo, non ci sono neanche i figli, voglio dire, non ci abita più nessuno in quella dimora. Il suo incarico lo prenda un altro. E chi è che lo prenda? L'hanno preso i tre pastorelli quell'incarico, no? Perché hanno riparato a tutte le mancanze di questi qua, e anche di coloro che tradiscono il Signore, nella fedeltà assoluta, senza perdere tempo. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi, assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Allora, vedete che siamo partiti, se noi facciamo il conto, no, di quanti sono i battezzati, poi adesso vediamo quanti sono i praticanti, adesso vediamo quanti sono i traditori. Capite che è una specie di caporetto, nel senso, la guerra mondiale, vero? Ecco, è una cosa disastrosa. E tu hai il coraggio di cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa? quando hai perso per strada i tuoi fratelli che hanno perso la fede, sono nel peccato, nessuno prega per loro, forse si danneranno perché hanno abbandonato Gesù Cristo. Tu canti anche, vedi che no, non hai, cioè ti manca la fede, perché uno che ha la fede queste cose le capisce, no? E uno che non ce l'ha ascolta, ma non, sembra che sia un discorso diretto a qualcun altro, mica a me. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprattutto il giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto di questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Questo posto che gli spettava, secondo voi dov'è? Cioè, un traditore dov'è che deve andare in paradiso? Oggi si parla della misericordia, diciamo senza spiegare come funziona questa misericordia, no? Ricordo, per chi avesse le distrazioni, che sul Calvario di ladroni ce n'erano due. Gesù è morto per tutti e due, la Madonna ha pregato per tutti e due, uno ha accolto, l'altro no. Eppure Gesù era lo stesso. La condanna a morte era uguale per uno e per l'altro, vedete? Tutti moriamo, ma come moriamo? Questo è il punto. Qui la misericordia, per averla bisogna pentirsi. Dice, noi meritiamo la crocifissione perché abbiamo fatto il male, ma costui che sta in mezzo a noi è innocente, E non se lo merita ed è inchiodato sulla croce da innocente, per cui io ammetto le mie colpe, per cui si è confessato praticamente, no? E ha chiesto che il Signore preghi per lui, allora lì c'era la misericordia sovrabbondante, oggi sarai con me in paradiso, ma questo ha fatto una confessione solenne, pubblica, davanti a tutti, ha detto io mi merito, ecco, quello che sto patendo. Capite? Invece no, noi non ci meritiamo, appena succede qualcosa, ma se ci fosse il Signore, le cose non dovrebbero accadere, poi non capisco perché proprio a me mi deve capitare sta cosa qua, no, io che qualche volta vado a messa, no, ma capite? Mamma mia, poveri noi, tirarono sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia che fu associato agli 11 apostoli. Allora, cari fratelli, care sorelle, volete essere associati ai tre apostoli di Fatima? Lucia, Giacinta e Francesco, che razza di apostoli, che meraviglia di apostoli. Vogliamo associarci anche noi a questi tre apostoli e vivere? Credo, ma devo credere, aumenta la mia fede, Signore, perché prometto di credere per gli altri, non ho neanche abbastanza per me. Faccio anche il presuntuoso, anche lo sbruffone, perché io prego, adoro, spero e ti amo, sì, ma cosa stai dicendo? Che non hai una fede che non sposta neanche un granellino di polvere, no? Adoro, sì, il mio io adoro, ma non il mio Dio. Ecco, spero sì, di farla franca, ma non sarà così, e ti amo, ma a parole, perché quello che tu mi dici di fare io non lo faccio, perché tu sei misericordioso e tu capisci tutti, per cui se noi siamo così non è neanche colpa nostra, ma è colpa tua che ci hai creati così, capito? La gente parla così, è incredibile, è spaventoso addirittura. Allora... Anna, io diciamo che intanto lascerei, poi vediamo se c'è spazio, possiamo fare altre cose, no? Ma penso che tu sia ben attrezzata anche,
sì,
mi sbaglio?
Sì, del Vangelo, sì, ne ho
sì.
Abbondanza.
Pertanto, cosa facciamo? Chiediamo una pausa musicale, naturalmente con i canti di Fatima, spero, vero?
Giustamente, sì.
Sì. Ecco.
Che bello pensarti lì, dai, in questo momento così importante.
Sì, ma tu pensa, no?
Ma guarda le cose, sì, come sì. Da stabilire, sì, sì. L'Immacolata, mamma mia.
Sì, sì, il 14, no? Per cui ci siamo sposati il 14, no? E dopo 50 anni siamo qua.
Adesso, a dire grazie.
Devo chiedere se questa sera, ecco, potessi dire il rosario, no, una decina, vediamo un po', forse magari, vediamo, perché qua delle volte capitano cose strane, per cui bisogna sempre avere tanta pazienza. Ecco, allora...
Va bene, lasciamo spazio per un breve...
anche prolungato, no, no, ma anche prolungato,
certo,
sì,
certo,
sì,
certo,
un
certo,
bel, un bel prolungato. Sì,
fatto,
sì, no, sì.
Veramente, che ci ascoltano.
Bene, a tra poco, a
grazie,
tra poco.
A tra poco.
Allora.
Signora nostra, Signora mia, vita e speranza, clemenza e luz. Salve Maria, salve.
Bene, allora riprendiamo, pensa che bel collegamento però, Radio Buon Consiglio, vedi, da Fatima, da Fatima con la Madonna che guarda tutti quanti e naturalmente, siccome parte da qua, lei la madre del buon consiglio che abbiamo celebrato paio di settimane fa, vero? Sì, sì. E allora la Madonna è venuta per salvare tutti quanti e dice: Claudio, devi dirle queste cose qua, no? Devi dirle perché non sia vano quello che io sono venuto a dire e a insegnare qui a Fatima. E allora, certo. Spero di dirle nel modo giusto, lo spero. Sì, sì. Allora riprendiamo con il Santo Vangelo.
Di oggi. Sì. Rimanere nell'amore di Gesù è indispensabile ad ogni cristiano che voglia raggiungere la vetta della santità, la quale è opera di Dio, ma richiede la nostra collaborazione per tendere ad amarlo come Lui ha amato noi, ossia fino al sacrificio della vita, e per amarci gli uni gli altri con il suo stesso amore. Abbiamo bisogno di Gesù, della sua grazia e della sua forza, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, non possiamo fare nulla. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco, passo a Don Dolindo. Claudio, vuoi aggiungere qualcosa? Vado avanti, lasciamo spazio dopo al tuo commento eventualmente. Allora, San Giovanni capitolo 15, e sono a pagina 2018. Se rimarrete in me e rimarranno in voi le mie parole, qualunque cosa vorrete, la domanderete, vi sarà concessa. Gesù, rivolto agli apostoli, disse che essi erano già mondi per la parola che aveva loro annunziato, perché i loro pensieri e la loro anima per quella parola di vita erano orientati a Dio. Tutto ciò che nell'antica legge era simbolico e transitorio era in loro già illuminato dalla realtà, e tutto quello che di arbitrario gli avevano farmischiato gli scribi e i farisei era stato illuminato in loro dalla luce della verità. Nel loro spirito egli aveva come piantato il seme della carità e dell'universalità, di modo che non erano più isolati nella cerchia ristretta di una stirpe o di una nazione, né erano presi dal disprezzo verso gli altri o dall'aborrimento verso i peccatori. Aveva dato loro il nuovo precetto dell'amore, perché avessero amato tutti, e li aveva designati ad un apostolato universale, per conquistare al suo cuore tutto il mondo. Benché conservassero ancora le loro idee e le loro debolezze, la sua parola aveva determinato nell'anima loro un mutamento radicale che avrebbe portato il suo frutto come lo porta un tralcio potato al primo tepore della primavera. Non bastava però questo per portare il frutto che gli voleva dal loro apostolato e dalla loro anima. Essi dovevano rimanere in lui ed accoglierlo in loro. Dovevano attingere la sua vita e cedere la propria. Dovevano essere come tralci uniti alla vite feconda, poiché senza di lui nulla di buono o di utile per l'eterna vita potevano fare. Evidentemente Gesù parlava dell'unione eucaristica di lui negli apostoli e degli apostoli in lui. Lo stesso paragone della vite dei tralci vi aveva relazione, poiché egli aveva loro dato sotto le speci del vino il suo medesimo sangue. Quasi vite divina che aveva donato il suo grappolo d'uva e il vino generoso, roborante le forze. È impossibile portare un vero frutto di opere buone di apostolato senza unirsi a Gesù sacramentato e vivere di Lui e per Lui. È questo il grande segreto della santità personale e dell'evangelizzazione del mondo. Ma per attingere la vita dall'Eucaristia non basta semplicemente riceverla. Occorre rimanere in Gesù, donandosi a Lui, e farlo rimanere nel proprio cuore accogliendolo come re dell'anima. Ora, non si può rimanere in Gesù senza donarsi, né lo si può accogliere senza lasciargli la piena libertà di operare in noi, secondo i fini ineffabili del suo amore. Chi si comunica senza rinunziare a se stesso, ai suoi pensieri, alle sue idee, al mondo, allo spirito mondano e a tutto ciò che lo attrae alla terra, rimane un tralcio sterile, è gettato via, inaridisce ed è buono solo per il fuoco eterno. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'unione eucaristica con lui, parla della necessità di custodire la sua parola. Se rimarrete in me e le mie parole rimarranno in voi, qualunque cosa vorrete, la domanderete e vi sarà concessa. Qualunque cosa vorrete, cioè qualunque frutto vorrete raccogliere dall'anima vostra, lo otterrete rimanendo in me nella comunione eucaristica e facendo rimanere in voi le mie parole nell'unione ai miei pensieri e alla mia volontà. Questa duplice unione con Lui produce la vera ricchezza delle opere buone, rende l'anima vera sua discepola e la rende glorificazione di Dio nella vita e nelle opere. Anche in questo passo evangelico Gesù non promette l'esaudimento di qualunque preghiera, ma l'esaudimento delle preghiere fatte per ottenere la santificazione dell'anima e il frutto dell'apostolato per la gloria di Dio. Ci lamentiamo della nostra miseria e della nostra debolezza. Eppure, se ci uniamo veramente a Gesù sacramentato, rinnegando noi stessi, i nostri pensieri, la nostra volontà, otterremo qualunque aiuto e potremo progredire nella via della santità e dell'apostolato, per la divina gloria, unica meta della nostra vita in terra. La dedizione piena di noi stessi a Gesù deve essere fatta per amore e deve essere corrispondenza piena e pratica al suo amore. Nell'Eucaristia, infatti, domina l'amore di Gesù per l'umanità e per parteciparvi fruttuosamente è necessario che il nostro amore per Lui sia pieno. Non si può concepire di ricevere senza amore il sacramento dell'amore, né che questo amore si restringa ad uno sterile sentimento. Per questo Gesù, a completare la sua mirabile esortazione, soggiunse: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nel mio amore. Se osservate i miei precetti, rimarrete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il Padre ha amato il Figlio incarnato con un amore infinito e per glorificarlo non ha esitato a farlo camminare per la via del dolore. Il Figlio poi lo ha amato osservando i suoi comandamenti, cioè compiendo la sua volontà. Ora Gesù protesta di amare i suoi cari con lo stesso amore. Dona loro la sua vita. Li genera ad una vita superiore e soprannaturale e li porta per il cammino della croce in questa terra, perché possano conseguire l'eterna gioia del cielo. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la gioia vostra sia completa. Per rispondere a questo amore e conseguirne i frutti è necessario amare, camminando per la via del Calvario e compiendo la divina volontà nelle angustie della vita e nell'osservanza dei divini precetti. È questo l'amore che si deve portare all'Eucaristia. Quando l'anima si sente angustiata, arida, provata, e va a Gesù con un pieno abbandono alla sua volontà, allora veramente ama, e allora il sacramento dell'amore la vivifica. Si può dire giustamente che si riceve l'Eucaristia per unirsi in Gesù e con Gesù, alla divina volontà, nelle pene e nelle tenebre del nostro cammino. L'Eucaristia non è il sacramento dei beati comprensori, ma dei viatori e delle vittime. All'altare del sacrificio ci si va meglio con una veste di sacrificio e con un pieno abbandono al Signore per tutto ciò che dispone nella nostra vita. La gioia la si raccoglie all'altare. È proprio la gioia di una più completa unione alla divina volontà. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi, nella vita spirituale, in quella corporale, siamo tutti martiri. E dobbiamo essere martiri di amore e di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, ci è riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui, sì, qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia, è soltanto un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso. È come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo, nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. E le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù volle trasfondere negli apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi, il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio nella ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà, ed è sacramento di amore al prossimo nella carità che si immola e si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò sul suo grande precetto di amare il prossimo e disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi. Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo per il mondo dilaniato dalle vendette e dall'odio. Ora volle determinarne la portata ed esclamò: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Dobbiamo amarci come Gesù ci ha amati. Egli ci ha dato il massimo segno di amore immolando per noi la sua vita e donandola interamente nella Santissima Eucaristia, e noi dobbiamo essere disposti anche al supremo eroismo della carità e donarci alle anime come aiuto, sostegno, consolazione e sollievo morale e materiale. Attraverso gli atti dell'amore fraterno dobbiamo donare noi stessi, quasi in un'eucaristia di carità. Non bastano gli atti esterni, non basta un soccorso dato freddamente, quasi fosse come tassa. Occorre dare negli atti di condiscendenza il nostro pensiero, il nostro giudizio, negli atti di bontà il nostro cuore, negli atti di compatimento la nostra sensibilità. La carità è il vero e l'unico segreto dell'uguaglianza e della fraternità umana, poiché nell'atto in cui si espande e si esercita riguarda il prossimo come amico, come fratello, come parte della propria famiglia e lo ama. Per ispirare questo amore nel cuore dei suoi apostoli, Gesù protestò di riguardarli come amici e mostrò loro come egli li aveva amati. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando, e soggiunge: ora non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamati invece amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto sapere a voi. Egli voleva dire: ora che vi ho rivelato il precetto dell'amore, vi ho fatto conoscere il grande segreto della redenzione che è opera di carità, e non vi chiamo più servi ma amici. Chiamandovi così, vi do l'esempio, perché voi riguardate i poveri e i sofferenti come amici, e rivelandovi quello che ho udito dal Padre mio, vi insegno un altro atto di carità, quello di comunicare agli altri i beni spirituali, aiutandoli a conoscere la verità e a camminare verso il cielo. È questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità, secondo l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. Egli ci ha rivelato la verità, ha dato la vita per salvarci, ha confortato le nostre angustie, ma non ci ha liberati interamente dalle pene della vita presente. È una cosa che fa pensare. Il Signore ci ha dato la pienezza della carità spirituale e non di quella temporale. Avrebbe potuto far ritornare l'Eden, ma per il nostro stesso bene non l'ha voluto, perché un paradiso terrestre avrebbe fatto dimenticare quello eterno alla povera creatura decaduta dal suo stato di giustizia originale. Egli ha sottoposto la carità temporale a quella spirituale e, soccorrendo il corpo, ha voluto principalmente soccorrere l'anima. Ci ha redenti, ma l'applicazione dei suoi meriti, e diremmo il compimento dell'opera sua continua sino al termine dei secoli. Il peccato per l'umana libertà dolorosamente imperversa ancora sulla terra, e con esso le grandi tribolazioni di cui è causa. Ci sono ancora in gran numero gli uomini preda di Satana, e continua nelle anime sante e nella Chiesa la passione e morte di Gesù Cristo. Per conseguenza continuano le grandi pene e tribolazioni della vita, quelle che sono castigo delle colpe e quelle che ne sono riparazione. La carità più bella, perciò, è sempre quella spirituale: rivelare la verità a chi la ignora, far conoscere Dio, farlo amare e liberare le creature dalle illusioni del mondo, del demonio e della carne. Chi fa la carità corporale senza quella spirituale è come colui che compassiona un malanno, magari vi applica qualche pomata refrigerante, ma non lo cura. Chi ha la possibilità di fare la carità spirituale e non la fa o la trascura per quella temporale, è simile a chi ha premura di accomodare il letto all'infermo, ma non pensa a dargli le medicine. S'affanna a fasciare le piaghe, ma non ne elimina il pus che le alimenta e le ingrandisce. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti, perché andiate e facciate frutto e il vostro frutto sia durevole. Se io vi ho eletti senza vostro merito, anche voi dovete andare alle anime e cercarle per beneficarle spiritualmente, affinché portino un frutto di eterna vita. Che se vi doveste trovare innanzi alle difficoltà dell'apostolato, non vi turbate per la vostra insufficienza, ma pregate, perché vi dico che qualunque cosa domanderete al Padre mio, in mio nome, egli d'accorderà. Gesù Cristo non dice che otterranno tutto quello che vorranno, ma qualunque cosa domanderanno in suo nome per superare le difficoltà dell'apostolato, e per questo soggiunge subito, questo vi ingiungo, che vi amiate l'un l'altro. Il mondo si dilania nella maniera più feroce quando si allontana dall'Eucaristia, e noi lo constatiamo con i fatti, poiché le nazioni più povere di Eucaristia sono le più povere di carità, di verità. La bontà, la dolcezza, il compatimento, l'apostolato fatto per salvare le anime sono fiori che spuntano e prosperano ai piedi dell'altare eucaristico. Non sono i trattati che stabiliscono la pace nel mondo, ma il regno eucaristico. Se l'umanità non ricorre al suo re sacramentato, invano fa appello alla giustizia. Queste parole sono vive solo quando si riceve Gesù e si vive di Gesù. Andiamo perciò ogni giorno ai piedi dell'altare per rinfocolarci nella carità vera e per fecondare le nostre opere di apostolato, affinché raccogliendo da Gesù i tesori della sua carità, siamo come fiori profumati dalla sua bontà, dal suo amore, dalla sua misericordia, dalla sua condiscendenza e dal sacrificio con il quale ci ha amati e ci ama. Amen.
Amen. E diciamo, mi conforta, vero, che l'apertura, ecco, di questa nostra trasmissione, questo nostro appuntamento, sia proprio stato centrato sulla carità spirituale, e non volevo essere una voce fuori dal coro, visto che oggigiorno si parla solo di carità in orizzontale e non in verticale, e però ho sentito che Don Dolindo conferma, per cui questo mi conforta. In realtà, diciamo che chi ama, ma allora attenzione, no? Tu non puoi dare agli altri quello che non hai, primo punto. Allora, tu godi di conoscere ed amare Dio? Se godi, vorresti condividere appunto questo godimento che provi tu, che lo provassero tutti quanti. Ma devono vedere che tu veramente godi di questo per crederti, perché se tu sei un freddo, diciamo, oratore che parla di tante cose ma non mostri neanche di credere a quello che stai dicendo, praticamente non converti nessuno. Bisogna che ci sia proprio un trasporto, che si veda che questa persona quello che dice ci crede, anche perché lo fa, non è che soltanto lo dice. E allora, vedete, prima vi ho fatto quell'esempio, no, del povero Lazzaro che è andato in paradiso da povero, no? E il ricco Epulone che è andato all'inferno e aveva avuto tutto quello che voleva qui sulla faccia della terra, no? Noi tendiamo molto ai beni materiali, per cui pensiamo che quelli che non hanno i beni materiali stiano male, ma diciamo, bisogna vedere se si accontentano, perché qualcuno con poco si accontenta e qualcuno non è mai contento. Allora vedete che anche quelli che vengono qua, no, addirittura avevano fatto delle manifestazioni perché volevano ancora più soldi, oltre ai cellulari, vestiti, tutte queste cose. Ma il cristiano deve dire: ascolta, ma tu cosa vai cercando? Cioè, tu a casa tua avevi tutte queste cose qua, allora perché non sei rimasto a casa tua, no, che sei venuto qua? Ti hanno ingannato dicendo vai in Italia o vai in Europa che troverai il paradiso. Ma non è così, siete stati degli ingannati. Gli stessi vescovi africani dicono alla popolazione: state qua, ma cosa andate a fare? Cioè, arricchite l'Africa, non impoverite l'Africa, vero? Per arricchire coloro che poi vi sfruttano, no? Se trovate lavoro, ma sarà difficile perché non c'è neanche abbastanza lavoro per quelli che abitano là. Qui i vescovi africani, ecco, nella loro carità dicono: non partite, non andate, non vi fate ingannare, state qua. Queste cose qua praticamente anche il cardinal Sarà lo spiega, no? Dice: io sono africano e so benissimo come stanno le cose, no? Siete degli ingannati. Allora, se stanno di là, coltivano le cose, le mandano a noi, vero? Guadagnano, ecco, e noi dobbiamo aiutarli acquistando magari i loro prodotti e naturalmente in cambio gli daremo qualcos'altro. Allora questo c'è lo scambio dei doni, lo scambio dei beni, e guadagnano loro e guadagniamo noi. E invece così praticamente impoveriamo loro e anche noi. E vabbè, allora vediamo un po', Anna, perché abbiamo il salmo responsoriale anche, no?
Certo, sì.
Ora, se tu lo vuoi leggere...
Sì, eccolo qua. Presente. No, scusa, avevo girato pagina, sì. Allora...
Il Signore lo ha fatto sedere.
Sì, il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto. Sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
Allora vedi un po', uno legge: Signore, dammi la grazia di capire quello che mi stai dicendo, no? Perché io sono talmente lontano, perché con facilità noi pensiamo secondo la carne, ma non secondo lo spirito. Allora, senti qua, il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Però c'è una cosa straordinaria che la Madonna, sempre a Fatima, è venuta a dire: tutti coloro che praticheranno, vero, i primi 5 sabati del mese, propagheranno questa devozione, perché praticamente per la salvezza degli uomini, io li porrò come mazzi di fiori davanti alla Santissima Trinità. Questo nei Salmi non è scritto, ma la Madonna l'ha promesso, lei è la regina del cielo e della terra, la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo. Porrò tutti costoro come mazzi di fiori davanti al trono della Santissima Trinità. Ma secondo voi in quanti è che staranno là davanti al trono della Santissima Trinità, visto che non se ne parla più del primo sabato, della devozione, i 5 sabati, i primi sabati, la comunione riparatrice, offrire la Santa Comunione in riparazione degli oltraggi di tutto ciò che offende il cuore immacolato di Maria. Ma dove è finita sta devozione, vedete? Come fa la Madonna a metterli davanti al trono? Altro che principi, li mette a sedere tra i principi del suo popolo. La Madonna addirittura, come mazzi di fiori profumati, vero? Chiaramente, dell'amore verso la Madonna, verso Gesù, fiori profumati davanti al trono della Santissima Trinità, per cui i principi stanno dietro i fiori. Non vorrà mica stare e coprire i fiori, vero? Per cui staranno dietro i fiori. Pensa un po', Anna, no? Non ci fa caso, no? Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Un momento, lodate servi del Signore, non i servi di questo mondo, i servi del demonio. Cioè, lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. E come si fa a servire il Signore? Scusa. Se tu lo servi vuol dire che fai quello che lui ti ha detto di fare, giusto? Allora tu servi il Signore, ti dice fai questo, io lo faccio, vai là e io ci vado. E allora io praticamente servo il mio Signore. Allora lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Ma se noi continuiamo a fare il contrario, facciamo quello che vogliamo e secondo noi va bene quello che pensiamo noi, ma non quello che ha detto il Signore, ma come si fa a dire sto salmo pensando che lo possiamo dire come se fosse nostro, no? È falso quello che diciamo, no? Perché non siamo servi del Signore, siamo servi del mondo, siamo servi di noi stessi, siamo servi della carne, siamo servi anche del demonio quando diamo cattivo esempio. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Ora, benedetto il nome del Signore, chi è? Chi lo prega, vero? Chi continuamente parla con Dio, perché dice, per me è una gioia grande, ho la possibilità di parlare e di ascoltare il Signore. Praticamente, siccome ci amiamo, Dio mi ha amato per primo e io l'ho amato dopo. E allora abbiamo bisogno di parlare, vero? Allora praticamente sia benedetto il nome del Signore ora e sempre, perché lo lodi continuamente, ma perché sei felice, perché hai conosciuto l'amore di Dio, perché ti senti amato da Dio senza meriti, perché senti che ti ha perdonato, ti ha dato la possibilità anche di fare dei sacrifici per espiare i tuoi peccati. Cioè il Signore è il nostro divin benefattore insieme a sua madre, che è la divina benefattrice. Allora, dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Sentite un po', siccome ero in deficit, perché come rosari, e praticamente, naturalmente se tu parli, devi fare le meditazioni, devi parlare con quelli che stai in macchina facendo 3 ore di catechesi all'autista che era strafelice, perché io queste cose non le ho mai sentite, chiaramente devi parlare, devi fare, e naturalmente diciamo che il tempo per dire tutte le corone che dovevi dire non ce l'hai fatta. Bene, sapete la Madonna, cari miei, che tesoro, la Madonna è un tesoro, guarda. Dice Claudio, mi mancano, io leggo, cioè leggo ai tuoi rosari, come a tutti di quelli dei miei figlioli, leggo le anime da salvare. Allora, praticamente ho chiesto preghiera e sacrificio. Mi mancavano X numeri del rosario. Ieri mattina mi sono svegliato alle 3. E una vocina mai interiore dice, bene, hai giusto il tempo per recuperare tutti quelli che mancano di ieri. Sapete che li ho detti tutti quanti, con l'aiuto della Madonna, e puntualmente, proprio, sapete, al minuto, ecco, per poi andare alla Santa Messa. Però io la stanchezza non l'ho sentita neanche un po', perché quando tu preghi la Madonna, quando tu collabori con lei, lei ha il potere anche di toglierti la stanchezza. Pensate un po'. Allora, dal sorgere del sole, non era ancora sorto, al suo tramonto sia lodato il nome del Signore, scusa, se prego, lodo il Signore, no? Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Ma è così, ma è un peccato non conoscere il Signore. Ma come si fa a conoscere il Signore? Devi considerare il suo amore per te. Si è fatto uomo, è nato in una stalla, è fuggito in Egitto perché volevano già ammazzarlo. Poi la prima volta che ho cominciato a parlare a Nazareth, già nella sinagoga, già volevano buttarlo giù dal monte, capite? Ha fatto del bene a tutti, condannato a morte. Ma tu trova un altro che c'ha tutto questo amore per te, visto che dai dell'amore a tante cose, addirittura al cane, dici no, amore al cane, vedi sei un disgraziato, no? Perché Gesù che è amore non lo chiami amore, e dai dell'amore al cane, dal gatto, a tutti quanti, che ne so io. Ecco, poi dici amore a destra e a manca, ma falso. Chissà. Tutti coloro che si sono divorziati, separati, conviventi, che ne so, tutti questi qua, chissà quante volte si dicono amore, ma forse è vero, per cui bisogna conoscere Dio è amore, ecco, noi siamo miseria, non amore. Ah, Signore, su tutte le genti è cesso il tuo nome, più alta di cielo, chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Ora, il Signore non solo si china, ma si fosse solo chinato, ma addirittura si è incarnato, si è fatto ammazzare, ha istituito l'Eucarestia, ma solo si inchina, ma che si inchina? Addirittura si fa mangiare per amore, dice, nutriti del mio amore, no? Non è che soltanto si china a guardare, è venuto qua, altro che chinato, capite? Bisogna stare attenti alle parole, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Ma qui, diciamo, qual è la polvere? Il debole misero peccatore, no? Dall'immondizia rialza il povero, pensate alla Maddalena, no? Come l'ha rialzata, è santa, per farlo sedere tra i principi del suo popolo, cioè in mezzo ai santi. Ecco, anche tutti questi poveri peccatori, noi speriamo di poter anche trovare questo posto, ma, dico, secondo te, ce lo meritiamo? Sì, con la nostra presunzione pensiamo di meritarlo, ma così non è. Dico, ma così non è, perché siamo degli incoscienti, no? Pensiamo di essere bravi, buoni, belli, ma in realtà non è così. Allora, Anna, tu c'hai anche il fioretto.
Bellissimo qua.
Perché io poi abbiamo qui, c'è il pranzo, la torta, che te devo dire, hanno combinato un sacco di guai, hanno combinato questi miei amici
giustamente,
qua.
Giustamente.
Mi hanno teso una trappola fatta di torte, di bignè. Allora...
Ecco, Santa Brigida venne a conoscenza di un tale che, molto ricco di beni materiali e dalla vita dissoluta, si trovava prossimo alla morte, poiché colpito da una malattia mortale. La Santa pregò molto il Signore che per la sua infinita misericordia si degnasse di salvare quel peccatore. Gesù allora le ispirò di presentarsi al suo confessore per chiedergli di recarsi lui stesso da quel tale per esortarlo ad accostarsi al sacramento della confessione. Il confessore vi andò e lo esortò, ma questi rispose: «Grazie al cielo, non ho bisogno della confessione». La Santa rimandò di nuovo il confessore dall'infermo, che sbottò nella medesima risposta. Ispirata dall'alto, disse allora il confessore: di promettere a quell'uomo da parte di Dio il perdono di tutte le colpe qualora si fosse deciso a fare una buona confessione. Questa volta l'infermo si compunse e piangendo esclamò: «Dunque è possibile che io riceva il perdono di tutte le mie scelleratezze?» «Sì, figlio, la misericordia di Dio è infinitamente maggiore della vostra malizia. Confidate, sperate, non temete.» «Ahimè, padre», e continuò il malato, «sono già passati 60 anni che non mi sono confessato né comunicato, né mai ho provato al cuore alcuno stimolo di compunzione per convertirmi. Mentre con un patto espresso fatto con il diavolo a lui ho consegnato e venduto l'anima mia.» «No, figlio, non disperate. Pentitevi sinceramente dei vostri peccati. Detestate ogni commercio diabolico e otterrete il perdono.» L'infermo finalmente si confessò. Nel giorno seguente si comunicò e nel settimo morì. Dopo la sua morte, Gesù rivelò a Santa Brigida che quell'anima si trovava in purgatorio e in poco tempo avrebbe raggiunto il paradiso. La santa ne rimase stupita, ma Gesù le disse: «Sappi che la devozione di quell'anima ai dolori di Maria Santissima gli ha chiuse le porte dell'inferno e gli aprirà quelle del paradiso, perché sebbene questi non abbia mai amato di cuore la Vergine mia madre, eppure usava spesso ricordarsi dei suoi dolori e la compativa delle sue pene. Per questa devozione ha avuto la grazia di pentirsi e di salvarsi.» Mamma mia, Gesù mio, misericordia davvero.
Vedi, però, diciamo, il titolo che più è gradito è proprio quello della dolorata.
Sì.
Perché praticamente tu consideri quanto ha patito e quanto ha offerto per amor tuo.
E
quello di non ricordarsi, vero, è un peccato di ingratitudine, fra l'altro. È un peccato di ingratitudine. Comunque, si può dire, ecco, vedi, il buon ladrone ha fatto quella fine lì, cioè praticamente si è pentito, ma vedete che c'era un altro ladrone di là e quello non si è pentito, per cui vedete, il pentimento deve essere sincero. Ma poi mi pare che l'ho detto qualche settimana fa, il vero sepolcro è il confessionale, perché entri morto ed esci vivo, esci risorto. Qui stiamo ben attenti, questo benedetto confessionale, andate in cerca, andate in qualche santuario, cercate un posto dove confessarvi spesso, perché sto sacramento della misericordia, parliamo tutti di misericordia e nessuno si confessa, pensando alla misericordia senza confessione, no? Il sacramento della misericordia è proprio quello lì. Bene, allora tanti auguri, saluti da Fatima, grazie per le preghiere, grazie di tutto, vi auguro a tutti quanti di arrivare a 50, 60, 70 anni, nozze d'argento, nozze d'oro, nozze di diamante, nozze eterne in paradiso.
Questo è l'augurio più bello, te lo auguriamo a nome di tutti gli ascoltatori, Claudio, con la tua sposa, che tu possa giungere in paradiso. Davvero,
sì,
un abbraccio grande.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.